Fujiko Fakusan. Attualità e politica in salsa arancione.
Le 18 e 4 minuti, rieccoci di nuovo insieme in onda su Fujiko Focus On, il nostro programma che solitamente è un programma di informazione e invece questa settimana, nella settimana appunto che Radio Città Fujiko dedica alla creatività indipendente, viene avanti e creativo, è questo il titolo un po' ironico che abbiamo scelto, e in questo spazio è diciamo così dedicato un po' alle riflessioni, ai dibattiti su diversi temi connessi ovviamente alla creatività indipendente. Quest'oggi, se avete visto il nostro programma, il tema, il titolo che abbiamo dato alla chiacchierata che sta per cominciare, fra poco ovviamente vi presenterò anche i nostri ospiti, è la creatività al servizio del sociale, e abbiamo pensato che, come dire, forse tra le arti, nel mondo dello spettacolo, quella più vicina alle persone è forse il teatro, no? Anche perché l'altra che mi viene in mente è la musica, però quella suonata, diciamo così, che prevede la presenza fisica delle persone a contatto con il pubblico. E vi vado allora a presentare i nostri ospiti. Innanzitutto saluto anche e ringrazio Patrizia Bottura, conduttrice di appunto del programma Patti Patti,
Disco Party,
il Patti Patti è il nome d'arte, che insomma ci ha portato una delle nostre ospiti, in particolare Rossella Dassu, che saluto, buonasera.
Ciao.
E abbiamo anche Andrea Paolucci, direttore artistico dell'ITC Teatro di San Lazzaro e co-direttore del Teatro dell'Argine. Buonasera.
Ciao Alessandro.
Ecco, appunto, io inizierei così raccontando un po' chi siete. Cominciamo magari dalle donne, per ovviamente protocollo. Rossella, appunto, noi abbiamo già anticipato che siete due operatori ovviamente teatrali, però che cosa fai?
Allora, io nasco come attrice, nel senso che la mia formazione principale è quella d'attrice. Però diciamo che sono tempi in cui non è proprio facile potersi dedicare esclusivamente alla competenza per la quale si è scelto di fare questo mestiere. Quindi, come dire, il mio mestiere si è allargato tantissimo nel corso dei 22 anni di esperienza, per cui insieme al lavoro d'attrice ho iniziato a lavorare moltissimo sulla formazione, che per una gran parte dei teatranti come me è una delle poche fonti di reddito, perché comunque il nostro è un mestiere di resistenza sul quale si fa veramente molta molta fatica, soprattutto negli ultimi 10 anni è veramente un'azione di resistenza molto duro. Lavoro su diversi territori perché faccio parte intanto dell'Associazione Culturale Carossa, che è un'associazione che è nata 15 anni fa dall'incontro tra Matteo Belli, Maurizio San Girardi e me. Noi lavoriamo sui territori di Bologna e provincia attraverso anche tutta una serie di attività progettuali, per cui ci insediamo nei territori, con questi territori avviamo un dialogo, spessissimo arriviamo anche ad elaborare delle proposte, dei progetti che loro ci suggeriscono, perché comunque il lavoro sul territorio questo significa ascoltare anche le esigenze del territorio, per cui spessissimo ci troviamo ad affrontare tematiche che per me sono molto importanti, anche molto interessanti, legate per esempio al problema del lavoro precario, alle violenze, ai femminicidi, discorsi di genere, l'intercultura, e i progetti vengono declinati in tanti modi, dalla formazione si arriva spessissimo alla produzione di lavori che coinvolgono, dicevo prima con Andrea, anche persone che non sono strettamente dei professionisti, che però hanno una vitalità e una necessità di parlare, perché è un tempo in cui secondo me si percepisce fortissimamente un disagio nelle persone, e il teatro è uno strumento in questo senso straordinario, perché permette di portare fuori quello che si sente come un disagio magari non parlabile, però percepibile, evidente.
Andrea.
Ma io faccio il regista, e questa è l'unica differenza che ti posso dare rispetto alle cose che ha detto Rossella, perché per il resto le sottoscrivo pienamente. Io ho avuto la fortuna di essere, tra virgolette, nel posto giusto nel momento giusto. 20 anni fa, uscito da un percorso di formazione personale, scuole, laboratori e quant'altro, mi sono trovato con una 20ina di giovani artisti a decidere che forse la cosa più interessante per noi era rimanere insieme. Quindi non un percorso solitario, ma un percorso di gruppo. Quel gruppo si è cementato, questo ha superato con fortuna, con merito, con casualità, ma anche con pervicacia tutta una serie di scogli ed è ancora qui dopo 20 anni. Il Teatro dell'Argene, la compagnia di cui sto parlando, proprio quest'anno compie 20 anni. In questi 20 anni abbiamo fatto lo stesso percorso di gruppo che ha fatto Rossella un po' da solo e poi insieme a Carossa. Quindi abbiamo scoperto che il nostro mestiere, nel mio caso il regista, ma nel caso dei miei colleghi drammaturghi, attori, abbiamo scoperto che si poteva declinare in tanti modi diversi, poteva essere un luogo, il teatro, di inclusione e non di esclusione. Il teatro è sempre percepito come qualcosa di esclusivo, come qualcosa dove bisogna essere vestiti bene, dove bisogna pagare tanto. Ci sono alcuni risultati di inchieste condotte anche a livello europeo in cui per i giovani il teatro è quella cosa vecchia fatta per vecchi che racconta cose vecchie. Ecco, questo è un po' il punto di partenza dove il nostro lavoro diventa importante, uscire dal palcoscenico dove peraltro tutti noi vogliamo stare, cioè non stiamo rinnegando l'importanza dello spettacolo come prodotto artistico a sé stante, però spesso e volentieri siamo accorti che c'era bisogno di fare di più, di scendere in platea e parlare con gli spettatori, uscire in strada e parlare con i cittadini. E negli ultimi anni, forse proprio quei 10 anni che citava prima Rossella, la crisi, il cambiamento dei sistemi, dei meccanismi, ci ha detto che la città non finiva alla città, ma esiste una periferia, esiste un terzo anello, e quindi il teatro ha usato come strumento per lavorare sulle fragilità, sulle periferie, metaforiche e non, dal disagio fisico al disagio mentale, con i diversamente abili e con i diversamente normali. Quindi uno strumento, il teatro, con cui far succedere cose, che un po' credo anche il tema della chiacchierata di oggi, il teatro come strumento di inclusione sociale, di incontro tra le persone, di relazione, di welfare.
Infatti siete entrati subito già al nocciolo e quindi vi ringrazio perché agevolate. Rimango un attimo su di te, Andrea, perché dicevi 20 anni e giusto anche per ricordare che presto verranno celebrati.
Ah sì, assolutamente, anzi cogliamo l'occasione, vi invito tutti, non solo voi quattro ma tutti quelli che ci ascoltano, il 17 maggio è il gran giorno, il giorno in cui 20 anni fa, nel 94, firmavamo un documento che era l'atto costitutivo della allora Associazione Culturale Teatro dell'Argene, e quindi il 17 maggio, prossimo 21, facciamo una festa, lo facciamo in centro a Bologna, alle Scuderia, dalle 8 in poi se volete c'è una cena, dalle 10 in poi un DJ set, si festeggia, se passate di lì siete assolutamente i benvenuti, beviamo un bicchiere di vino insieme.
Ecco, prendo spunto da una cosa che avete già anticipato, no? Cioè il fatto di declinare il teatro rispetto anche al territorio nel quale si trova. E la domanda, visto che appunto fate questo mestiere e quindi insomma ne fate una professione, è se è sempre stato così per il teatro oppure c'è un cambiamento e da quando comincia appunto questo cambiamento? Un po' avete già risposto, però vi chiedo di approfondire questo tema.
Allora, c'è stato decisamente un cambiamento, perché allora io quando ho iniziato 22 anni fa ho iniziato in Sardegna, che è la mia terra d'origine, e lavoravo per una compagnia che si chiama Cadadie Teatro. E mi ricordo che all'epoca c'era proprio una ristrettezza del nostro ambito professionale. Noi facevamo gli attori, producevamo gli spettacoli con tematiche, testi, quello che insomma più o meno ci interessava, ma il nostro compito poi era quello di vendere gli spettacoli, che è una cosa che è radicalmente cambiata. È da circa una decina d'anni che nel nostro mestiere è entrato il progetto. Non che prima non ci fosse, però prima il progetto era il teatro in sé. Nel senso, la produzione dello spettacolo, l'arte, il prodotto spettacolare era già in sé per sé l'obiettivo che l'artista che utilizzava il linguaggio del teatro si poneva. E questo, come dire, dava anche molta libertà, nel senso che forse il lavoro proprio di produzione aveva tempi più lunghi, c'era più cura, c'erano dei contributi decisamente differenti rispetto a quelli che ci sono ora. Il cambio che poi è venuto inevitabilmente con il cambiamento dell'economia italiana e con l'avvicinarsi di questa tanto citata crisi ci ha portato a doverci reinventare completamente il nostro sistema di pensiero proprio. Cioè la produzione non era più possibile mirarla e finalizzarla esclusivamente all'interno dell'ambito artistico, ma bisognava iniziare a dialogare con tutta un'altra serie di zone proprio sociali. Per cui adesso non so per Andrea, ma suppongo che anche per loro sia successo questo. Sono arrivate una serie di parole chiave proprio legate al sociale, che sono appunto la disabilità, la differenza di genere, l'appartenenza al territorio, la cittadinanza attiva, che sono parole che si sono infiltrate in un modo fortissimo nel nostro linguaggio e anche nel nostro immaginario. Ora, poi su questo, secondo me, cioè apre una crepa interessante. Sentivo da poco su Radio 3 un discorso molto interessante di uno studioso del linguaggio che si esprimeva proprio a proposito di queste parole che vengono molto abusate, che stanno completamente perdendo di senso, perché sono parole che ormai vengono utilizzate quasi come codici, no? E sono molto staccate spessissimo dal loro significato d'origine. Questo, ecco, un pochino noi ci troviamo, secondo me, a doverle riempire di contenuto attraverso il linguaggio artistico, e questo è interessante, nel senso che in ogni culo di sacco io sono convinta che ci sia la possibilità di reimparare delle cose e di ingegnarsi anche rispetto ad orizzonti completamente nuovi, creativi, politici e culturali in genere.
E dicevi appunto di queste parole spesso anche abusate, spesso diventano la moda. A me viene un esempio che non riguarda il settore artistico teatrale, quello della green economy. Quindi improvvisamente tutte le pubblicità sono diventate di auto ecologiche addirittura, no? Questo fenomeno si chiama greenwashing, forse succede anche in altri ambiti. Però il linguaggio è interessante. E Andrea, usate, come dire, a teatro lo stesso linguaggio magari degli anni 70?
No, assolutamente. Il discorso sui linguaggi teatrali potrebbe essere, come dire, una puntata a sé stante, ovviamente. Però in relazione a quello che stava dicendo Rossella, la tua domanda dell'inizio, cioè se il ruolo del teatro rispetto al territorio, rispetto al sociale è mutato, eccetera, il linguaggio teatrale, quindi lo specifico, ha un ruolo determinante per capire dove siamo oggi. In questo momento noi stiamo parlando e stiamo raccontando un'esperienza italiana degli ultimi 10 anni. Non è stato così nei 2500 anni di storia del teatro, e non è sempre così oggi in tutte le parti del mondo. Il teatro ha ricoperto un ruolo fondamentale sempre e comunque in vari momenti della sua storia e nelle sue diverse geografie. È sempre stato molto legato alla funzione del teatro, alla propria società, proprio rispetto al livello artistico che riusciva a produrre, rispetto ai linguaggi che riusciva a mettere in campo. Quando si è un po' iniziato a parlare addosso, quando è iniziato a diventare autoreferenziale, quando il distacco tra la realtà, tra quello che succedeva e quello che lo spettatore barra cittadino vedeva in scena, iniziava ad allontanarsi troppo, il teatro è andato per la sua strada e il mondo è andato per un'altra strada. Allora il discorso dei linguaggi è fondamentale, perché la conseguenza di quello che dico non è semplifichiamo il linguaggio, è reinterpretiamo l'oggi con un linguaggio di oggi. Allora bisogna che gli artisti si prendano in carico, come dire, il ruolo di mediatori tra il resto del mondo e quello che succede sul palco. Non possiamo lasciarlo ai critici il ruolo di spiegarci che cosa sta succedendo sul palco. Allora i linguaggi artistici diventano la mediazione poetica con cui persone come noi, che non è che sono speciali, però hanno sicuramente studiato e posseggono una visione del mondo, possono raccontare con altre parole quello che ci sta succedendo, per darci un altro punto di vista, un punto di vista che magari non passa attraverso le orecchie e gli occhi, ma attraverso la pancia, il cuore e il cervello. Il linguaggio artistico è legato a doppia mandata con la capacità del teatro di entrare dentro la società.
Beh, io mi riallaccio alla tua domanda sulle diversi linguaggi dagli anni 70 arrivare a oggi, per fare una domanda ai nostri due ospiti, proprio su, legata sia agli anni 70 che al territorio, perché negli anni 70 nascevano proprio questi primi teatri di strada che oggi purtroppo non ci sono più, anche perché i ragazzi per la strada veramente ci sono molto meno. Oggi i linguaggi sono diversi, sono legati ai network. E allora vi volevo chiedere, nei vostri laboratori ci sono molti ragazzi e soprattutto ci sono degli spazi dedicati al teatro a Bologna sufficientemente tali da ospitare tutte le realtà che esistono sul nostro territorio? Cosa manca a Bologna secondo voi?
Wow.
Tante cose.
Ok, tante cose. Allora, parto dall'ultima domanda. Cosa manca a Bologna? Non ho la pretesa di sapertelo dire con certezza. Ti posso dire dal mio punto di vista, che è un punto di vista di regista, ma anche di gestore di un teatro pubblico, l'ITC, il Teatro Comunale di San Lazzaro, e quindi che si pone anche nei confronti del territorio con una piccola, patente di servizio pubblico, di servizio alla città. Quindi ti posso dire cosa vengono a chiedere a noi come teatro della città, e parlando di città ti parlo di area metropolitana ovviamente, non solo di San Lazzaro, e vedo che ci sono molti giovani che ci vengono a chiedere spazi per le prove, spazi per esibirsi, ci vengono a chiedere il teatro come momento finale magari di un loro percorso che hanno fatto, provato nelle cantine, nei garage, che poi però vorrebbero mostrare in una condizione magari più così presentabile, di luci, di scenografie che noi normalmente diamo con grande piacere anche gratuitamente. Quindi ho la fila di ragazzi e di gruppi giovani, sia di teatro che di musica, che hanno voglia di esibirsi. Però credo che non sia quello che manca, nel senso che vedo che tutto sommato esistono a Bologna luoghi dove ci si può esprimere. Quello che paradossalmente manca, secondo me, è che non mi viene richiesto, ed è quella la cosa strana, perché secondo me è una domanda che dovrebbero farci i cittadini, le persone. Un luogo, il teatro, che potesse essere frequentato, che potesse essere agito, che potesse essere occupato dalla mattina alla sera. Cioè, nessuno si stupisce che i teatri sono aperti solo 2 ore al giorno, per pochi giorni alla settimana, per poche settimane l'anno. Certo, c'è una questione di costo di gestione, di apertura, no, non dico quello, però è un luogo pubblico, il teatro, che a differenza di altri luoghi pubblici, penso alle biblioteche, penso ai musei, penso a Sala Borsa per esempio, è assolutamente normale considerarlo chiuso la mattina. Non parlo di luoghi dove devono esserci per forza spettacoli la mattina, ma i teatri sono piazze coperte naturali, sono luoghi di incontro naturali, perché non immaginare occasioni di incontro per la città, per i cittadini, per gli spettatori, per gli artisti, a partire dalle 9 di mattina. Ecco che quando abbiamo iniziato a dire che i nostri spazi, sia il teatro come sala da 220 posti, sia tutta la serie di aule che abbiamo, di laboratori, abbiamo iniziato a dire alla città: sono a vostra disposizione. Il Teatro Cittadino di San Lazzaro mette a disposizione dei metri quadri per delle attività che non necessariamente devono essere teatro, ma possono essere attività aggregative, di incontro. Ecco che allora abbiamo avuto una risposta incredibile. Sono arrivate le associazioni del territorio a chiederci lo spazio per fare la loro riunione, ma va bene, anche se non è arte, lo spazio pubblico è a disposizione di quell'associazione. A quel punto, se la loro riunione prevede dobbiamo decidere come fare dei soldi, come tirare su delle risorse per quel progetto meritevole, eccetera, ecco che allora noi siamo a disposizione per aiutarli. Allora il teatro diventa una sorta di sportello per la città, a disposizione di chi ha bisogno di un luogo dove incontrarsi, progettare, e dove l'aspetto artistico può essere al servizio di. E ancora una volta torniamo un po' al tema, se vuoi, della puntata. Inventare come la nostra professionalità di artisti, attori, registi, può essere messa al servizio dei cittadini, cioè di chi proprio non pensa di essere spettatore, di chi non sa neanche che c'è un teatro a San Lazzaro. Noi siamo un piccolo teatro di provincia, e poi chiudo perché sto monopolizzando la domanda, che riesce a fare numeri importanti di pubblico, proprio perché siamo andati a cercarcelo e a crearlo in quelle sacche che non sapeva che esistesse un teatro, e lo stiamo portando all'ITC a fare lo spettatore, quindi a pagare un biglietto, a staccare un biglietto, dopo averlo avvicinato come affittacamere. Noi ti diamo la stanza, tu vieni, e poi una volta che sei qui ti racconto che facciamo quell'attività, e poi quando sei tranquillo e ti sembra di aver trovato un posto adatto alle tue esigenze, se vuoi puoi tornarci. Un teatro aperto a disposizione di tutti, non necessariamente per attività artistiche, ma che grazie alla creatività che c'è dentro ti può essere al tuo servizio. Questa cosa qui funziona tantissimo.
Trovo che sia molto bello questo concetto che ha appena espresso Andrea, perché è importante che il teatro smetta di essere un tempio e diventi un luogo sociale. Pongo un altro livello della questione, che probabilmente mi viene fuori per il fatto che io e Andrea abbiamo due condizioni molto diverse, perché io non ho una casa, il teatro è anche una casa, no? è una casa dove produrre, è una casa dove permettere appunto al linguaggio di cambiare, perché è fantastica l'idea di pensare che quello spazio deve diventare uno spazio dove non necessariamente accadono solo le questioni che noi conosciamo, ma ci sono altre questioni, sono urgenti. Io che non ho una casa in questo momento posso dire, e non vorrei sembrare polemica perché non è polemico, è triste quello che ho da dire, che cosa mi manca molto a Bologna? A Bologna mi manca la visibilità, ma per visibilità io intendo una parola rinnovata e sana, e non la visibilità che ad esperienze che hanno 20 anni di professionismo alle spalle, da condizioni terrificanti di ti prendo lo spettacolo però non ti pago, l'attrezzatura è quella che è, cioè questo ci succede di continuo, l'acquisto del nostro lavoro ormai è, come dire, pura fantasia, ce lo possiamo, cioè lo sogniamo, lo desideriamo, ma è veramente molto difficile distribuire il proprio lavoro e poterlo rendere visibile, e c'è un sacco di fatica, c'è un sacco di tempo, di energia che le nostre vite impiegano rispetto a questo, e mi manca anche molto il dialogo nei termini di un ascolto importante tra artisti che veramente si rimettono di nuovo gli uni davanti agli altri, si guardano negli occhi e parlano delle cose che fanno, delle difficoltà che hanno. Ci è successa una cosa molto bella qualche tempo fa, per il 25 aprile siamo andati a Montesole come coordinamento della legge 13. La legge 13 è una legge che raccoglie 42-43 compagnie su tutto il territorio della provincia di Bologna che hanno subito un taglio fortissimo da parte della provincia. Quindi queste compagnie hanno costituito un coordinamento che sta cercando di dialogare con gli spazi della città, ma con le istituzioni, per provvedere a risolvere in qualche maniera questo grossissimo problema che si è creato nei gruppi che tentano di dare degli stipendi, che tentano di creare del lavoro onesto, corretto, legale, come tanto spesso diciamo. E allora abbiamo deciso di fare un atto di presenza, eravamo 8 di tutti quelli del coordinamento, e ci siamo ritrovati la mattina a Montesole a portare ognuno un contributo di pensiero. Abbiamo scritto un piccolo manifesto di quello che riteniamo sia la necessità del teatro, ed è stato bellissimo. A me non succedeva da anni di rincontrarmi con delle persone che fanno il mio mestiere e di sviscerare, ma in modo poetico, sano, amorevole, la vicinanza reciproca, perché per tutti è difficile, per chi ha casa, per chi non ha casa, per chi ha visibilità, per chi non ha visibilità, ripeto, è un mestiere di resistenza, nessuno di noi guadagna tantissimo e facciamo una gran fatica.
Beh, allora non è un caso che vi siete trovati a Montesole, insomma.
No, infatti.
C'è un mestiere di resistenza.
Esatto, ma infatti tutto era, il nostro tema era la resistenza culturale, ognuno di noi ha portato un suo piccolo pezzo e abbiamo scritto questo manifesto. Diluviava, noi sotto la pioggia con la gente che andava via continuavamo a leggere questi pezzi, ci siamo sentiti veramente resistenti, e questo è quello che io vorrei da Bologna, degli spazi di dialogo, degli spazi di visibilità, perché obiettivamente, Andrea dimmi se non è vero, è difficile portare il lavoro negli spazi che non sono il tuo. È difficile.
Sì, c'è, come dire, un gentleman agreement che lega tutti gli operatori, i teatri, le compagnie che operano sul territorio, dove ci si vuole anche veramente bene, ci si vuole, come dire, ci si stima, però sono rarissime le occasioni di scambio reale su un piano artistico, men che meno, ma anche solo intellettuale. Questo è sicuramente un peccato.
Ma infatti dalle tue parole, Andrea, io percepivo questo, che la situazione di Casalecchio è una situazione forse un po' paesana, no? Se vogliamo, dove la proposta che voi avete fatto ai cittadini, secondo me, è molto interessante, un punto di aggregazione, un punto di ritrovo, cosa che forse qui manca a Bologna, perché sì, ci sono alcune realtà che sono gestite da realtà ben precise e che però sono limitate a quelle realtà, cioè punti di aggregazione qui a Bologna ce ne sono veramente pochi. E allora l'altra domanda che invece vi avevo posto prima, e vi avevo fatto una serie di domande, è questa: il linguaggio che utilizzate oggi nella proposta dei vostri laboratori e delle vostre invece anche performance che poi usciranno dalle vostre storie, insomma.
Mi permetto di faccio un passo indietro e di contraddirti, non per una questione di ego, ma in realtà la proposta che facciamo a San Lazzaro è assolutamente sull'area metropolitana. I 30.000 spettatori che vengono all'ITC, 16.000 sono di Bologna. Delle 200 giornate di apertura che facciamo del teatro, direi che due terzi sono, a parte gli artisti che vengono da tutta Italia eccetera, però sono di gruppi e di associazioni, di scuole, perché siamo molto aperti anche su quel versante lì, che vengono da Bologna. Quindi in realtà il
teatro, ma forse mi sono espressa male, ma infatti poi a Litici io sono stata
è domanda dei bolognesi, certo, che vengono da noi perché siamo lì
vicino,
se fossimo in centro,
il fatto di essere un punto di riferimento lo è per la comunità di San Lazzaro, no? Quindi siete aperti la mattina, chi viene lì è una cosa che piacerebbe forse avere anche noi qui a Bologna, no? Un punto dove di aggregazione, dove trovarci, è questo che forse manca, sì. Non quello che stavi, cioè forse mi sono espressa male io, hai capito,
cioè perché la domanda di cui ti parlo,
perché l'ITC ormai è diventato famoso a livello nazionale e anche oltre, no? Io l'anno scorso ero in Calabria e cioè, stavate portando uno spettacolo proprio lì, cioè, certo. Quindi
no, ma te lo segnalavo non tanto appunto per così narcisismo, ma per dirti che la domanda inespressa a cui facevo riferimento prima, cioè che quando gli offri qualcosa al territorio, il territorio improvvisamente ti risponde e dice ci sono, chi alza la mano e dice ci sono moltissimi gruppi di Bologna, sono moltissimi spettatori di Bologna, sono moltissime scuole di Bologna, quindi effettivamente ci fosse, come dire, questo software fosse esportato anche in altri contenitori della città, assolutamente. Ti cito una cosa che ho letto con piacere, lo ammetto, senza ironia, l'altro ieri sulla pagina centrale di Repubblica c'era un'intervista a Pietro Valenti, nuovo direttore dell'Arena del Sole, che titolava il giornale, estrapolando una sua affermazione, vogliamo far diventare il teatro della città un teatro aperto dalle 9 di mattina a mezzanotte, aprendo anche un bar, un ristorante, quindi aprendosi, come dire, anche a contaminazioni con quel lato più godereccio commerciale, di intrattenimento, di occasione ludico, ricreativa, che i teatri oggi possono permettersi di fare senza paura di svilire poi la bellezza di quello che succede sul palco. Un teatro, il Piano Centro Bologna, il Teatro di Bologna, che inizia a pensare di stare aperto dalle 9:30 di mattina a fin dopo lo spettacolo, vive Dio, se ce la fa, ma allora ben venga anche l'ERT con tutto quello che poi ognuno di noi può pensare di questa operazione.
Beh, lo speriamo tutti, lo spero tantissimo anch'io, anche perché appunto invece su Bologna condivido quello che ha detto Patrizia. Sarebbe bello un ITC in città, nel senso che, per dire, io quest'anno avevo una serie di richieste di allievi che volevano in città studiare con me, una fatica micidiale a trovare uno spazio, abbiamo dovuto poi dopo ripiegare su uno spazio che non è assolutamente uno spazio teatrale, perché gli spazi teatrali non ci hanno permesso di accedere alle sale, ai teatri per questo lavoro di formazione. Quindi io sarei molto contenta se anche Bologna iniziasse a ragionare su una dinamica interna agli spazi leggermente più aperta, perché comunque per ora diciamo che molto spesso succede che i teatri diventano i saluti privati di chi li gestisce a Bologna, e qua lancio una polemica e la lancio tutta perché è vero.
Ecco, su questo tema c'è arrivata anche un sms di un'ascoltatrice, io non ho neanche ricordato il numero, ma i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono molto attenti, 333-180-9494 per i vostri sms. Dice: molto interessante la prospettiva che rende accessibili i teatri al pubblico anche in orari inconsueti, vista la criticità della situazione in cui si trovano molti studenti del conservatorio di musica e anche studenti privatisti, criticità che è dovuta dalle regole della vita civile, ad esempio la legge sull'inquinamento acustico che rende impossibile per un musicista poter praticare nella propria abitazione senza dover per forza insonorizzare i locali, sarebbe molto interessante aprire il teatro negli orari più inconsueti, come ad esempio alle 9 del mattino, che, come dicevamo, alla cittadinanza che desidera praticare uno strumento, qualunque comunque un'attività musicale al di fuori della propria abitazione. Molto lungo questo sms, l'ho finito. Questo in molti casi trasformerebbe il teatro in una piacevole sala studio, utile anche al musicista per prendere confidenza con il palcoscenico ed evitare in parte l'ansia che lo caratterizza. Questa è Giorgia che ci scrive. E con i nostri ospiti Andrea Paolucci e Rossella Dassu continuiamo la chiacchierata. In particolare abbiamo evocato, insomma, Italia la legge 13, e visto che questo dibattito si intitola la creatività al servizio del sociale, vi chiedo se a vostro avviso c'è un nesso, una matrice comune tra i ormai proverbiali tagli alla cultura e quelli al welfare che stanno contraddistinguendo questa fase storica. C'è un legame, secondo voi? C'è una matrice comune? visto che parlavamo appunto di teatro e servizi del sociale.
Ma è una guerra tra poveri. È curioso come spesso vengono messe in contrapposizione, cioè in molti posti, anche a San Lazzaro per la verità, i due assessorati per esempio sono congiunti e quindi inevitabilmente ti dicono insomma, bisogna tagliare un po' la cultura perché sai, il sociale non abbiamo i soldi per la mensa per gli anziani, salvo poi che poi tagliano a sinistra e a destra. La verità è che stiamo parlando di briciole. Cioè stiamo parlando di inutile fare appunto la guerra, tolgo il 10% a te perché dall'altra parte devo restituire il 10%, bisogna aumentare il 30% a entrambi. Sociale e culturale sono due basi di partenza per il welfare, cioè per la qualità della vita. In un caso ovviamente è più visibile il disagio e quindi il welfare inteso come servizi sociali che si occupano delle fragilità è sicuramente sotto gli occhi di tutti, ma bisogna che sia sotto gli occhi di tutti anche la qualità, come dire, della vita in materia, la qualità fatta di istruzione, fatta di suggestioni, di poesia, di istruzione. Non possiamo immaginare una vita senza tutti quegli aspetti culturali, poetici, estetici che la rendono, come dire, necessariamente migliore, obbligatoriamente migliore. E allora diventa veramente una guerra tra poveri. Tagliamo a sinistra per dare a destra, tagliamo a destra per dare a sinistra, ma bisognerebbe andare a prendere da un'altra parte e restituire al sociale e al culturale quello che è stato tolto negli ultimi 20 anni. È un discorso molto semplice, ma che tutti capiscono, ma nessuno attua poi.
Anche perché, come dire, forse la cultura previene anche molti dei problemi di welfare che si manifestano, no?
Assolutamente sì, e non solo. Non è solo una questione di prevenzione. Sentivo da qualche parte in radio, credo sempre, questo discorso rispetto all'impiego femminile e giovanile, che ha, non ricordo adesso qual è la percentuale, ma è in crescita fortissimamente l'occupazione nel mondo delle associazioni, che infatti in questo momento sono soggette a dei controlli fiscali pazzeschi, perché si è capito che esistono e che stanno creando del lavoro. Ora è una politica assolutamente cieca e ottusa, quella che non vede che la restrizione del mondo istituzionale lavorativo da lavoro dipendente si sta portando il mondo del welfare e della cultura a reinventarsi la produttività e tagliare laddove la società sta mettendo le condizioni per una rinascita, ma anche veramente lavorativa e sociale, mi sembra completamente folle. Cioè, se in Italia non si pensa e non si capisce che cultura e sociale devono essere trattati come imprese, ma come imprese che devono crescere, non come imprese che possono farcela da sole, perché con me non ce la fa l'impresa che produce materie prime, non ce la fa nemmeno la cultura, tantomeno ce la fa la cultura o il sociale che produce beni immateriali, ma che, come diceva Andrea, sono beni fondamentali per una rinascita anche della fiducia nei confronti dell'esistenza. Perché una cosa che mi capita di incontrare tantissimo in tutto il mio percorso formativo, che raccoglie persone di differenze di fasce sociali e di età enormi, dal bambino all'anziano, con in mezzo di tutto, è proprio questo bisogno di riavvicinarsi a se stessi e di ritrovare una forma di fiducia. La gente c'ha una paura incredibile di domani. Ed è una roba impressionante, perché è una società terrorizzata, è una società che non è capace di creare futuro. Cioè, come si diceva un tempo, se non si guarda all'impossibile, il possibile non esiste. E noi siamo una società che deve ricostruire un possibile, perché se no, come dire, possiamo veramente ritirarci in un eremo e chiuderla qua.
Ecco, non so se Patrizia hai altre domande, visto che ci stiamo avvicinando verso anche la fine.
Sì, avevo due domande alle quali non ho ancora ricevuto risposta, che avevo già posto prima, che erano i linguaggi che voi utilizzate oggi verso le persone che si avvicinano ai vostri laboratori, e poi se ci presentate magari anche degli spettacoli che state proponendo in questo periodo.
Allora, il linguaggio, per giovani, vabbè, formazione. La formazione sicuramente è uno strumento attraverso il quale è possibile avvicinare al teatro delle persone che di natura loro non si avvicinerebbero mai. E quello che un po' diceva prima Andrea, si ha delle volte l'impressione che il teatro sia qualcosa di autoreferenziale, di ingessato, di costoso, di vecchio. A me capita molto spesso che gli allievi rimangano estremamente stupiti di che cosa realmente è il linguaggio teatrale, perché il linguaggio teatrale in realtà è una pratica di ascolto di se stessi e del mondo circostante, che ci permette anche di riraccontare quel mondo circostante attraverso il nostro immaginario. E questo è quello che soprattutto i giovani hanno bisogno di fare. Quindi il linguaggio è quello che anche nasce dall'incontro con queste persone. Non c'è un linguaggio predefinito, c'è una tecnica, certo, per lavorare sul palco noi utilizziamo delle tecniche, partiamo dal corpo, usiamo la voce, partiamo dalla punteggiatura per poi arrivare a distruggerla, cioè ognuno di noi ha i suoi sistemi, abbiamo padri, maestri, eccetera eccetera, però tutto questo è semplicemente poi uno strumento per permettere a delle persone di avviare una pratica di ascolto che permetta poi una restituzione di un immaginario. Questo è quello che attraverso il teatro noi tendenzialmente facciamo, e anche spostandolo da quell'idea di staticità e di vecchio, no? Che delle volte si porta dietro.
Sì, confermo, sono linguaggi teatrali, proprio inteso come estetiche, sono l'ultima cosa a cui arriviamo, non è quello l'importante, non è mettere in scena come il Faux, Shakespeare piuttosto che Pirandello piuttosto che Cantor. Invece diventa molto interessante lavorare sui mattoncini, come dire, sugli elementi di base, quindi corpo, il lato immaginifico del teatro, la voce, ma non intesa come tecnica vocale, ma quanto come occasione per dire quello che sia dentro. Allora, che sia poi una narrazione, che sia uno spettacolo di mimo, che sia una cosa di terzo teatro, che importa, la cosa importante è che nasca insieme alle persone che abbiamo davanti, e questo lo fai con i bambini di 3 anni, come con gli anziani, come con i disabili, come con gli stranieri. È un gioco il teatro, per non chiamarla tecnica, per non chiamarla arte, è un gioco a cui possono veramente giocare tutti, dove le differenze di tutti noi, le singolarità, le specificità di ognuno di noi diventano un valore aggiunto e non un ostacolo, quindi anche dal punto di vista proprio dell'educazione civile di una persona, diventano un luogo, il teatro diventa un luogo dove la diversità è un valore aggiunto e quindi diventa una magnifica cosa di democrazia, non so come dire.
Allora, visto che abbiamo parlato tanto di teatro, io direi invece di farlo proprio teatro. Rossella, ci vuoi presentare il tuo prossimo spettacolo? Ci vuoi anche illustrare le prossime date e di che cosa tratta? E poi se ci reciti, così capiamo un po'.
Io faccio il regista, tocca a te.
Allora, non ho nulla di pronto, Patti, questo è un colpo basso. No, allora, io sto lavorando da un anno e mezzo ad uno spettacolo che racconta la vita di una donna che ho incontrato per caso e di cui mi sono innamorata follemente, che si chiama Joyce Salvadori Lussu, che è una donna che è vissuta dal 1912 al 1998 e che ha attraversato un secolo di storia con una militanza continua, politica, culturale, sociale, una donna che non si è mai messa da parte rispetto a quello che la storia continuamente le metteva davanti allo sguardo. Il lavoro verrà presentato all'interno di un progetto il 16 maggio, il progetto complessivo si chiama Questione di Donna ed è una giornata dedicata all'impegno politico e culturale femminile tra ieri e oggi, perché per me è stato molto interessante riflettere sulle differenze tra quello che poteva essere l'attivismo di Joyce Lussu, che è iniziato come partigiana, poi è diventata una militante che ha seguito i guerriglieri dell'Africa divisa e fatta a fette dal risultato della Seconda Guerra Mondiale, e quello che sento io. Cioè, io sento una vicinanza enorme nei confronti di questa donna, ma abbiamo due vite completamente diverse. E questa diversità è la storia. Cioè, la storia di Joyce Lussu era la macro storia, la mia storia è una piccola storia, ma queste due storie sono necessarie l'una all'altra, perché io non capisco l'oggi senza di lei, e lei ha messo le premesse perché io potessi essere questo oggi, nel bene e nel male, nelle difficoltà e anche nella bellezza del ripetersi, del continuare, dell'accadere continuo della storia. Quindi il 16 maggio a Pianoro, nella Sala Arcipelago in Via della Resistenza 102, inizieremo alle 19 con un incontro in cui saranno presenti Federica Zanetti, Chiara Cretella, Marcella Piccinini e Federica Trenti, che sono delle persone che con differenti competenze hanno in qualche modo affrontato la figura di Joyce Lussu. Ci sarà un dibattito, una chiacchierata, poi ci saranno le meravigliose anziane che faranno le crescentine, dopodiché ci sarà lo spettacolo L'altra vita, vita di Joyce Lussu, in cui io provo ad indossare i suoi panni rispettandola, ma allo stesso tempo ascoltando me e il mio presente. Passo parola.
Abbiamo un appuntamento, dicevamo, 16 maggio, quindi siamo a Pianoro, e il 17 siamo
alla Scuderia in Piazza Verdi a festeggiare, però a bere, niente teatro in quel caso. No, per noi il prossimo appuntamento è invece a luglio, dove c'è un progetto complesso che ci sta prendendo di fatto tutto questo anno di ventennale, dal 14 al 20 luglio, nel Parco della Resistenza, che è il parco che sta dietro al teatro. Ci sarà uno spettacolo molto particolare, uno spettacolo intanto che è stato scritto e lo stiamo scrivendo con più di 100 associazioni, gruppi, istituzioni del territorio. Ci stanno aiutando a scrivere il copione di quello spettacolo, dagli amici della banda cittadina di San Lazzaro agli scout di Mirandola. Ci stanno aiutando a scrivere lo spettacolo la Mediateca di San Lazzaro e Sala Borsa, il Mambo e i Vigili Urbani. Stiamo andando a intervistare pezzi della città e stiamo andando a chiedere a loro di raccontarsi affinché queste interviste possano diventare il materiale drammaturgico dello spettacolo. E lo spettacolo coinvolgerà più di 100 attori. Sarà nel parco, sarà gratuito, tutti gli spettatori potranno muoversi liberamente in questo parco e ascoltare in quattro lingue, perché c'è la volontà anche di provare a includere spettatori non convenzionali, che magari per questioni linguistiche potrebbero non avvicinarsi ai nostri teatri. Quindi lo spettacolo sarà in italiano, in inglese, in arabo e in una speciale versione per bambini. Su quel palcoscenico naturale del Palco della Resistenza, tra i 100 attori ci saranno non professionisti, ma ci sarà anche amici che in questi 20 anni ci hanno onorato della loro presenza sul palco dell'ITC. Si va dai Babilonia Teatro a Mimmo Sorrentino, forse Ascanio se non ha il film dovrebbe esserci, si va da Laura Curino a Marco Bagliani, speriamo che riesca a liberarsi anche lui. Cioè abbiamo immaginato una festa del territorio, della città con la C maiuscola, che si racconta, e quindi la drammaturgia parte da lì, che si rappresenta, e quindi alcuni di loro reciteranno, potete venire a vedere recitare i Vigili Urbani di San Lazzaro, e si incontra. Allora il teatro diventa un'occasione per cui in un parco della città centinaia di persone in una sera d'estate stanno insieme a giocare col gioco magnifico che è il teatro. 17 di maggio la festa, 14-20 luglio lo spettacolo a San Lazzaro.
Va bene, allora chiudiamo con una PS, con un estratto appunto del... No.
È un piccolo contributo che non ha nulla a che vedere con Joyce Lussu. È un po' come io vedo l'attore. Ok? Ma non la recito, ve la leggo. E la tua ferita dov'è? Dov'è la tua ferita? Mi chiedo dove si celi la ferita segreta in cui ogni uomo corre a rifugiarsi quando viene attentato il suo orgoglio, quando qualcuno lo ferisce. La gonfierà questa ferita, la riempirà fino a diventare egli stesso quella ferita. Quanto al funambolo, la vedrete nel suo sguardo triste. In questa ferita dovrà gettarsi a capofitto per attingere la forza e la destrezza necessarie alla sua arte. Gli racconto di Camilla Meyer. Camilla Meyer era tedesca, doveva avere una quarantina d'anni a Marsiglia. Aveva atteso il suo filo a 30 metri dal selciato, nel cortile del Porto Vecchio. Era notte. I proiettori illuminavano un filo orizzontale sospeso. Per raggiungerlo si inerpicava su un filo obliquo lungo 200 metri, che partiva dal suolo. Suo figlio, avrà avuto 16 anni, l'aspettava su una piccola piattaforma, portava una sedia al centro del filo e Camilla Meyer, che arrivava dalla parte opposta, saliva sul filo orizzontale, prendeva la sedia, che stava con due sole gambe in bilico sul filo. Ci si sedeva, sola, completamente sola, e ne scendeva, sola, completamente sola. Sotto di lei tutti tenevano la testa bassa e si coprivano gli occhi con le mani, così. Il pubblico rifiutava all'acrobata questa cortesia, fare lo sforzo di osservarla mentre sfiorava la morte. E tu, mi disse, cosa facevi tu? Guardavo, per aiutarla, per ringraziarla di aver portato la morte ai confini della notte, per accompagnarla nella caduta e nella morte. Jean Genet, il funambolo.